Vogliamo nuovamente per tuo apparire. Purificaci e santificaci tramite la tua parola. Ti lodiamo che la tua parola è vivente e potente. Riempici stasera nuovamente con te. Signore, ti lodiamo per la tua parola vivente per noi. Signore, ti lodiamo. Lode al Signore. È passato un altro anno. È passato molto veloce. E ci riuniamo nuovamente per questa conferenza dei giovani che quest'anno è molto più grande, più numerosa dell'anno scorso. Cioè vuol dire che il Signore ha anche ascoltato la nostra preghiera dell'anno scorso e ha fatto secondo la sua parola. Nella preparazione ho chiesto spesso al Signore come possiamo iniziare questa conferenza. Cosa possiamo dire all'inizio? Avete già visto nel riassunto che vogliamo avere comunione su Ebrei 11. Sulla nostra fede meravigliosa. Ma se leggiamo questa parola che il Signore ha parlato, quanto possiamo ricevere dal Signore dipende da come è preparato il nostro cuore davanti al Signore. La parola del Signore è sempre ricca. Lui ha tanto a dirci. Ma dipende dal nostro cuore quanto noi riceviamo dalla sua parola. E noi tutti sappiamo che oggi c'è una battaglia. In questa battaglia nella quale stiamo, prima di tutto, è una battaglia per il nostro cuore, perché il nemico ha molto interesse di sviare il nostro cuore dal Dio vivente. D'una parte il Signore vorrebbe guadagnare il nostro cuore, ha preparato tanto e ha fatto tanto per volgere il nostro cuore. Ma nonostante ciò, il Signore ha bisogno che noi volgiamo il nostro cuore a Lui. Se noi non ci volgiamo al Signore, non importa quanto ricca è il suo parlare in questa settimana, non può entrare nel nostro cuore. In questa settimana leggeremo Ebrei 11, ma io voglio iniziare un po' prima in Ebrei, in capitolo 3, Ebrei 3. In Ebrei 3 lo Spirito Santo parla una parola speciale. Siamo venuti tutti qua per sentire il parlare dello Spirito Santo. Ognuno che è venuto qua, sarà venuto qua con la meta, con lo scopo di sentire il parlare dello Spirito Santo. E qui vediamo che c'è una parola molto chiara. Ebrei 3, versetto 7 a 8, leggiamo insieme. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Lo Spirito Santo parla, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Chi vuole sentire la voce del Signore ha bisogno di un cuore tenero. Purtroppo in questo tempo che viviamo oggi non è così facile avere un cuore tenero per il Signore, perché il nemico ha preparato tante cose e si è fatto tante idee, tanti concetti, come può indurire il nostro cuore. E per questo lo Spirito Santo parla per primo, se udite la sua voce, oggi non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Poi continua in versetto 15 di Ebrei 3. Lo Spirito Santo dice un'altra cosa. Mentre ci viene detto, oggi se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Ancora una volta lo Spirito Santo parla la stessa cosa. Ripete che il nostro cuore deve essere tenero davanti al Signore. Poi in capitolo 4, versetto 7, lo Spirito Santo ha da dire un'altra cosa. Dio stabilisce di nuovo un giorno, oggi, dicendo per mezzo di Davide, dopo tanto tempo, come si è detto prima, l'abbiamo già letto, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Qui lo scrittore della lettera agli Ebrei ripete tre volte la stessa cosa per mostrarci quanto è importante che il nostro cuore non sia indurito. Perché se il nostro cuore in un qualsiasi modo è diventato duro, non importa quanto è ricco la parola, anche se ci mostra tutte le sue ricchezze nella parola, questa parola non può entrare nel nostro cuore se il nostro cuore è duro. Sappiamo che Ebrei 11 è un capitolo molto ricco e lo vedremo anche in questa settimana. Ma se il nostro cuore non è stato trattato dal Signore, anche se sediamo qua e sentiamo la parola e capiamo ogni frase che viene condivisa, allora può succedere come al popolo di Israele che questa parola passa da noi senza avere un effetto. Non puoi dare la colpa al Signore e dire il Signore non ha parlato. Il Signore è venuto e ha seminato. Lui ha sparso il seme. Lui ha seminato pieno di gioia, pieno di amore, ha sparso la sua parola. Ma sappiamo che tre quarti del seme che è stato sparso lì non ha portato frutto. Cos'era il problema? Non era abbastanza ricca la parola del Signore? Il Signore non ha rivelato vita e spirito? Lo spirito forse non è abbastanza forte per volgerci? o la parola di Dio è stata scritta in vano, cos'è il problema? Il problema non sta che Dio parla o non parla. Ebrei ci rivela che il punto cruciale è se noi siamo pronti a volgere il nostro cuore a Dio. Se tu sei disposto a intenerire il cuore davanti al Signore, allora questo è quello che conta, quanto ricevi dalla parola del Signore. Può essere che due persone sentono la stessa parola, da uno ha un effetto, dall'altro non ha un effetto. E spesso il nemico dà qualcosa nel nostro cuore per indurirlo. A volte sono piccole situazioni. Il Signore vorrebbe parlarti nella riunione e ti vorrebbe rivelare qualcosa. Ma a volte il nemico può creare una situazione che indurisce il tuo cuore prima della riunione. E così questo seme di vita non può dar frutto nel tuo cuore. Per questo dobbiamo prendere sul serio questi versetti in Ebrei 3 e 4 e dire al Signore: sì, proprio adesso, nel momento che sto ascoltando la parola, voglio volgere il mio cuore a te. Se ascoltiamo e la parola entra nella nostra mente, allora non è ancora penetrata nel nostro cuore. Non basta solo sentire la parola, questo non basta. Ebrei ci dice addirittura che la parola che è stata parlata non gli era di aiuto, non gli aiutava. È Ebrei 4, versetto 2. Perché quelli, gli ascoltatori, non avevano la volontà di credere a questa parola. Dunque, se il tuo cuore non l'hai dato al Signore, la parola non ti aiuta, non avrà un effetto in te. Per questo, all'inizio di questa conferenza, la cosa più importante, la cosa più meravigliosa è che ognuno deve fare e dovrebbe fare in questo tempo, è che dobbiamo indirizzare i nostri cuori al Signore. Dimentica il passato, dimentica ciò che era un anno fa, che era una settimana fa o anche 5 minuti fa, non conta. Paolo dice: io dimentico sempre le cose che stanno indietro. Non importa ciò che ha fatto il nemico per indurire il tuo cuore. Qui dice: oggi se sentite la voce, oggi in questo momento devi volgere il cuore al Signore, non aspettare domani. Il cuore non si intenerisce col passare del tempo. Se io lo lascio e non lo do al Signore, se lo do al domani, allora non diventerà più semplice avvolgermi. Perciò lo Spirito Santo qui sottolinea veramente la parola oggi. Oggi, se senti la sua parola, non indurire il tuo cuore. Significa che tu decidi se indirizzare il tuo cuore al Signore o no. Posso far trattare il mio cuore dal Signore e posso dire al Signore: io sono qui per sentire la tua parola. Il nemico ha già preparato tante cose e usa sempre le stesse cose, gli stessi trucchi. Non ha tante nuove idee, viene sempre con le stesse cose. Fa ciò che ha fatto da sempre. Lui vuole allontanare il nostro cuore da Dio, ma noi non lo dobbiamo lasciare fare. Ma diciamo Amen allo Spirito Santo, non domani, ma già oggi. Oggi se udiamo la sua voce, chi dice che ci sarà un domani? Per questo lo Spirito Santo dice oggi, usa il tempo, non aspettare fino all'ultima riunione. Oggi è il tempo giusto per consacrarsi pienamente al Signore. Signor Gesù. Poi Ebrei 4, versetto 10 dice: infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Voglio incoraggiarvi tutti di entrare in questo riposo di Dio. Niente ci deve disturbare interiormente, anche se il nemico cerca di svegliare qualcosa nel nostro cuore e di portarci delle preoccupazioni, allora lui ha avuto successo e ha riuscito a indurire il nostro cuore. Versetto 9 dice: rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. C'è ancora, è rimasto ancora questo riposo. E noi possiamo entrare in questo riposo pieno di fede e dire al Signore: Signore, non mi voglio lasciare preoccupare dal nemico. E versetto 11 dice: sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Dobbiamo veramente sforzarci. Siamo venuti qua anche per sforzarci a entrare in questo riposo. Non importa ciò che ci ha preoccupato ieri, prima, noi possiamo entrare in questo riposo. Siate incoraggiati a fare questo passo e a non indurire i nostri cuori. Amen. Lode al Signore. Adesso andiamo a Ebrei 11. Leggiamo assieme Ebrei 11, 1 a 3. Ebrei 11, 1 a 3. Lo leggiamo pieno di spirito e pieno di fede. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti. Fede. Nessun altro passo della Bibbia ha definito la fede in modo così chiaro come Ebrei 11. Questa è veramente la definizione della fede. La prima cosa è che la fede è certezza di cose che si sperano. Tanti cristiani oggi, tanti credenti, credono alla verità della parola e credono anche che è vero ciò che dice la Bibbia, che la Bibbia dice veramente la verità. Ma qui in Ebrei, specialmente in capitolo 11, non è solo di tener conto della verità. Se io ti racconto qualcosa e tu mi dici poi sì, ti credo. E dici sì, è giusto quello che dici. Ma la fede, qui in Ebrei 11, è una cosa vivente, è una cosa molto speciale. La fede è la certezza di cose che si sperano, e cioè che diventa realtà, è la sostanza di una cosa che tu non vedi, ma che esiste realmente e che è anche reale, è qualcosa afferrabile. La nostra fede, di cui parliamo, ci porta in questa sostanza, è una cosa invisibile che non possiamo vedere, è una cosa che si spera che diventa certezza, che noi possiamo afferrarlo. E questo l'ha detto anche il Signore all'inizio di Giovanni. Giovanni 1, versetto 1, dice: nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. Ma il problema era che la parola era da Dio e tu sei qui. Per te la parola di Dio era molto lontana, lontano da ogni possibilità di afferrarla, di toccarla. La parola era da Dio, ma noi siamo qui sulla terra. Anche se era così meravigliosa, così gloriosa, così ricca, non puoi afferrare questa, tutta la parola come uomo su questa terra. Ma il Signore, Dio vuole che tu puoi afferrare questa parola. E per questo, infatti, la parola non è rimasta da Dio, ma in versetto 14 di Giovanni 1 leggiamo che la parola è diventata carne. È diventato una sostanza, qualcosa di sostanza che si poteva toccare. Anche in questo aspetto il Signore ha guardato. E qui ha mostrato che non è solo la parola sola, ma che questa parola diventa anche sostanza, che ciò che Dio parla ha un effetto nella tua vita. E poi Giovanni nelle sue lettere dice, in Giovanni, primo Giovanni 1, versetto 1, dice: dice, quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato nella parola della vita. La parola non è rimasta solo da Dio, ma in Cristo è venuto sulla terra, che noi lo possiamo vedere, possiamo toccare. È veramente diventato sostanza e questo è meraviglioso. Questo lo testimonia Giovanni, che l'abbiamo visto e con i nostri occhi l'abbiamo contemplato con le mani. l'hanno toccato. Questo lo possiamo raggiungere nella fede. Il Signore non vuole che conosciamo solo la parola e che pensiamo che sia la verità, ma Lui vuole che lo afferriamo nella sostanza, nella realtà. Non ci basta solo di sapere la parola, di conoscerla. Credo che noi tutti conosciamo abbastanza la Bibbia, ma non conta solo sapere la parola, ma vuole che questa parola diventi realtà nella tua vita. Questa è una funzione meravigliosa. La fede è la capacità di Dio di creare qualcosa che prima non c'era, di farlo trasformare in realtà. Non pensare che sì, la mia fede non è abbastanza grande. In principio la fede è una possibilità di Dio. Con la fede lui può cambiare le cose che non c'erano in cose reali. E questa capacità meravigliosa, questa fede, questa meravigliosa fede oggi è nel nostro spirito. Quel momento, quando siamo stati rinati di nuovo, lo Spirito è entrato in noi e lo Spirito è diventato lo Spirito di fede. Lo leggiamo in 2 Corinzi, capitolo 4, versetto 13. 2 Corinzi 4, 13. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede che è espresso in questa parola della Scrittura, ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo, perciò parliamo. Amen. Gloria al Signore, lo spirito in te è uno spirito di fede. È la sua funzione è di trasformare la parola di Dio in realtà nella tua vita. Questa capacità di Dio l'abbiamo nel nostro spirito, dimora nel nostro spirito. Significa che ciò che tu adesso non vedi, che non è ancora qua, lo puoi trasformare in realtà tramite la fede nel tuo spirito. Gloria al Signore, tu lo puoi trasformare in sostanza. Lo spirito è come il tuo naso. Il naso ti fa sentire l'odore. C'è un odore, però non lo vedi, è solo aria. Ma tramite il naso questo odore diventa realtà per te stesso. E questo è anche la fede. La fede prende la parola di Dio, quello che Dio ha parlato a te e lo trasforma in realtà. Abbiamo una tale fede meravigliosa che abbiamo ricevuto da Dio. Lode al Signore. Il Signore, la fede rende reale le cose di Dio. E poi in Ebrei dice che anche la dimostrazione di realtà che non si vedono, in Ebrei 11, versetto 1, è la dimostrazione. Come vuoi dimostrare che la parola di Dio è la realtà? Tanti chiedono come puoi dimostrare che quello che sta scritto nella Bibbia è veramente vero. Dammi una dimostrazione, dimostramelo. Qui dice la fede in te è la prova, dimostrazione. Per esempio le nostre esperienze con il Dio vivente. Se tu sperimenti il Dio vivente, allora questa tua esperienza prova e dimostra che la fede è vivente. E se hai una relazione con il Signore che è molto nascosta, nessuno lo può vedere, ma nonostante ciò è così veritiera. Tu sai che la tua relazione con Dio è veritiera. Da dove lo sai? Cos'è la prova che tu hai veramente una tale relazione con Dio? Questa meravigliosa fede nel tuo spirito è la prova. Lode al Signore. La fede dimostra che le nostre esperienze con Dio sono veritiere. E perciò è molto importante di vedere che questa fede non viene da noi stessi. Da dove viene la tua fede? L'origine della tua fede non è nessun altro che Dio stesso. In secondo Pietro, capitolo 1, Pietro dice: voi avete ricevuto la stessa fede preziosa. L'abbiamo cresciuto in te, non l'hai prodotto tu stesso, ma è stato il dono di Dio a te. In quel momento che tu hai ricevuto il Signore nella tua vita, la fede di Dio, con tutte le sue capacità, è entrato in te e opera e dimora in te e trasforma le parole di Dio in realtà. E lo possiamo leggere in Marco 11, 22. Qui Dio ha detto, il Signore ha detto ai discepoli: dopo che hanno visto che il fico è seccato così velocemente, in Marco 11, 22, 21 Pietro dice: Maestro, vedi il fico che tu maledicesti è seccato. Cosa gli risponde il Signore? Versetto 22. Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. Questa si può anche tradurre come abbiate la fede di Dio. Abbiate fede in Dio. Dio vorrebbe darci la sua fede. Questa fede non è prodotta da noi stessi, ma è la fede di Dio in te che opera. Abbiate questa fede di Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Questa fede ci è stata donata da Dio e opera nella nostra vita. E anche in Luca 17, Luca 17, 5 a 6. Allora gli apostoli dissero al Signore: aumentaci la fede. Aumentaci la fede. Il Signore però disse: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro: sradicati e trapiantati nel mare e vi ubbidirebbe. La nostra fede che Dio ci ha donato è come un piccolo granello di senape, non è grande, è molto piccolo, ma non importa la grandezza della fede che Dio ti ha dato, ma la cosa importante è che la fede viene da Dio. Se la fede non viene da Dio, è la tua propria forza, anche se sarebbe così grande come un pallone, non può muovere nulla. E neanche se la fede è così grande come una montagna e dice un granello, muoviti, allora neanche questo granello di senape non si muove, non funziona. Dio qui sottolinea che questa fede è molto piccola, ma è così vivente e efficace nella tua vita, e se togli questa fede non rimane niente. La fede è meravigliosa, ma non solo da Dio solo, ma possiamo leggere anche in Romani 10, versetto 17. Romani 10, 17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. La parola viene da ciò che si ascolta. Ascoltare la parola di Cristo. Vorresti che la fede esce da te? Che esprimi la fede? Allora prendi la parola di Dio e leggila e parla questa parola. La fede esce dalla parola di Dio. In questo tempo lasciatevi veramente passare del tempo con la parola davanti al Signore e cercare il Signore e dire al Signore: tu hai scritto che la fede viene dalla tua parola. Io voglio sperimentare come questa fede cresce in me, come esce. Allora il Signore può usare questa parola e può creare questa fede in noi. Signor Gesù. La fede viene anche un altro punto, è che viene dall'apparire del Signore. Quando il Dio vivente ti appare in modo spontaneo, viene la tua fede e tu dici amen, sì, questa è la verità. E questo tanti discepoli l'hanno già sperimentato prima di noi, e anche noi oggi lo dobbiamo sperimentare. Per esempio in Giovanni capitolo 20, Giovanni 20, versetto 11, dopo la risurrezione del Signore. Maria invece se ne stava fuori vicino al sepolcro a piangere. Non aveva più tanta fede, tanta speranza. Piangeva solo. E mentre piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro. In questo momento non aveva più tanta fede. E poi vengono due angeli, in versetto 13, essi le dissero: donna, perché piangi? Ella rispose loro, perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'abbiano deposto. Il Signore aveva detto prima che lui deve risuscitare, ma lei qua dice solo, loro hanno tolto il mio Signore. E poi? In versetto 15 dice a Gesù, pensando che fosse l'ortolano, gli disse: Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto e io lo prenderò. Gesù le disse: Maria. Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: Rabuni, che vuol dire maestro. E poi in versetto 18. Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. Qui vediamo che è venuta la fede. Prima era triste, non ha creduto più che il Signore sarebbe risuscitato. Ma l'apparizione del Signore qui crea questa fede. Perciò dobbiamo pregare, Signore, apparisci anche in questa conferenza. Voglio vedere come la fede viene destata in me, come cresce in me. Ognuno di noi ha il diritto che il Signore ci appare e abbiamo bisogno di ciò per portare fuori la fede, per aumentare la fede in noi. Dobbiamo dire, Signore, Signore, bisogno del tuo apparire. Signore, apparici. Ma il Signore ci appare solamente se noi siamo affamati di Lui. Se noi siamo solamente seduti nella riunione e siamo spettatori e scriviamo solo, senza toccare il Signore. Allora il Signore non ti potrà apparire in un tale modo, ma il nostro cuore deve essere affamato, deve ardere per il Signore. Signore, apparimi, voglio vedere il tuo apparire. Come sei apparso lì a Maria, fallo anche con me. Allora il Signore vedrà questa fame in te. Ti apparirà che la tua fede sarà destata in te. E perciò è importante, anche se la fede ci è stata donata come un dono, e tutto è incluso in questa fede, devi attivare la fede in te. Sì, Dio ti ha donato tutto. In questa fede c'è la capacità di trasformare la parola di Dio in realtà. In questa fede hai l'esperienza della parola di Dio, hai l'esperienza del parlare vivente di Dio. Tutto è qui, ma tu devi attivare questa fede in te. Deve essere attivata in te. Il problema non è se tu hai questa fede o meno. Tu hai questa fede. L'hai ricevuto la tua nuova nascita. Lo Spirito abita in te con tutte le sue capacità. Ma se non lo attivi, se non dici sì, voglio esercitarmi nella fede, allora non penetrerai a questa esperienza di Dio. Conta veramente la tua volontà di lasciare destare la tua fede in te. Dire al Signore, sì, grazie che questa fede vive in me, ma non voglio vedere come aumenta, come viene destata questa fede. Questa è una una base, è la base per poter entrare nel riposo del Signore. Noi tutti vorremmo entrare nel regno di Dio e essere vincitori, sì, gloria al Signore, ma per poter entrare in questo riposo devi attivare la tua fede. Lo vediamo da Giosuè e Caleb. Il Signore ha fatto tutto, Dio ha fatto tutto per il suo popolo, ma nonostante ciò tanti, quasi tutto il popolo ha lasciato da parte la sua fede. Hanno ricevuto la redenzione, hanno avuto tutto, ma non erano pronti a credere, a destare la fede in loro, e perciò non sono entrati nel buon paese, non sono entrati nella sua riposo. Questo è, ci deve, è, dobbiamo essere anche attenti di attivare la nostra fede, non lasciare da parte la nostra fede. Abbiamo ricevuto la fede abita in noi, lo spirito di fede abita in noi, ma Signore, io mi consacro a te per attivare questa fede consapevolmente. Non voglio che questa fede si addormenta in me. Abbiamo già ricevuto tutto, tutto ci è stato dato nel nostro spirito, ma la domanda è se noi siamo pronti di fare questo passo e dire: Signore, sì, mi alzo e voglio sperimentare questa fede. Non voglio avere solo la sapienza e la buona dottrina sulla fede. Io voglio attivare la mia fede nel mio spirito, voglio sperimentarlo. Se no, alla fine abbiamo solo tanta sapienza, tante dottrine, e sappiamo tutte le storie nella Bibbia. Sappiamo cosa è successo con Abramo, da Isacco, con Mosè, conosci tutto, anche Giosuè e Caleb. Cosa possiamo raccontare di nuovo? Ma se la fede non è attivata in te, tutti questi personaggi, anche lo spirito stesso in te e la parola che Dio parla, rimane una dottrina. È come qualcosa che Dio investe in te, la fede, ma tu adesso lo devi usare. Non deve succedere come con col popolo di Israele. In Deuteronomio capitolo 1 versetto 30: il Signore, il vostro Dio che vi precede, combatterà egli stesso per voi. Il Signore ha già fatto tutto per noi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto. Il Signore non ha già fatto tanto nella nostra vita, non ci ha già salvati dall'Egitto, non ha già fatto tanto per te, non ti ha già donato la tua fede. Poi versetto 31: e nel deserto, dove hai visto che il Signore, il tuo Dio, ti ha portato, il Signore non ti ha portato fino al giorno d'oggi, quanto abbiamo già sperimentato il suo portare fino al giorno d'oggi. Come un uomo porta suo figlio per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati in questo luogo. Fratelli, il Signore non ha già investito tanto in te finché sei arrivato fino al giorno oggi qui? Quanto il Signore doveva operare in te? Quanto ha fatto nella tua vita per portarti qui? Ti ha portato fino a qui? Che sei venuto in pullman, ma il Signore ti ha portato come un uomo porta il suo figlio, così il Signore Dio ti ha portato nella sua Chiesa. Poi versetto 32 dice: nonostante questa, non aveste fiducia nel Signore vostro Dio. Signore Gesù, vogliamo essere tali persone? Tutto è già stato fatto dal Signore. Hai già ricevuto tutto dal Signore. La fede è in te, lo Spirito è in te. Il Signore ti ha portato. Ma qui la maggior parte del popolo di Dio non aveva fiducia in Dio. Ve lo potete immaginare? Che loro non hanno attivato questa fede. Tutto era qui, tutto era preparato, ma nonostante ciò nessuno aveva fiducia e nessuno pensava a lasciare operare la fede in loro. E diceva: sì Signore, voglio afferrare questo. Tranne Giosuè e Caleb, solo loro due hanno fatto questo passo e come premio hanno potuto entrare nel buon paese. Tutti gli altri, Dio persino ha giurato che non potranno entrare nel buon paese, nel riposo, perché lui ha già preparato tutto, ma loro non l'hanno afferrato. E noi, fratelli, non dobbiamo essere così. Dobbiamo vedere in questa storia e anche nella nostra vita: sì Signore, tu hai investito tanto in me, mi hai già dato tante esperienze, so tanto della tua parola, ma adesso la voglio afferrare. Diciamo: Signore, guidami a sperimentare la tua parola. E per questo il Signore ci ha dato tanti aiuti. Possiamo correre dietro alla fede e invocare il Signore. In secondo Timoteo 2, versetto 22, no, è secondo Timoteo 2, altro versetto, dice che che possiamo invocare il Signore per attivare la nostra fede. E poi dobbiamo anche parlare la parola di Dio, che questa produce la fede in noi. Non lasciateci parlare da così tante altre cose. Come c'è scritto in 2 Corinzi 4, versetto 13. Se abbiamo, noi crediamo e perciò parliamo la parola di Dio. Lasciateci essere volenterosi da esercitare la nostra fede. E alla fine leggiamo assieme, tutti assieme, Marco 9, 24. Marco, capitolo 9, versetto 24. Subito il padre del bambino esclamò: io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Amen. Io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Lasciateci dire questo in questa settimana. Signore, io credo, aiuta. Vieni in aiuto alla mia incredulità. Lasciateci essere volenterosi a attivare la nostra fede nel nostro spirito. Lode al Signore.